Afghanistan, feroci scontri nell'Helmand. A Kabul intanto si guarda con interesse alle elezioni statunitensi. Governo, cittadini, ma anche i talebani. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Militants are also terrorizing Afghanistan. The Taliban has launched a two-pronged assault in southern Helmand province.
Part of the agreement is that all foreign troops should be phased out of the country within the next 14 months.
Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Cercateci, siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Cercateci per commentare, alimentare il dibattito qui a Nessun Luogo è Lontano. Quest'oggi vi porto con una puntata interamente dedicata all'Afghanistan dall'altra parte del mondo, un luogo apparentemente lontano ma che ha parecchi fili di collegamento, non soltanto con l'Europa ma anche con l'Italia. Perché? Perché da domenica infuriano gli scontri nella provincia dell'Helmand, la capitale, Lashkar Gah, è stata oggetto anche di lancio di razzi. Da una parte ci sono i talebani, dall'altra parte le forze governative afghane supportate, e questo non viola gli accordi di pace tra Stati Uniti e talebani, supportate, dicevo, dal rinforzo aereo statunitense, perché quando vengono attaccate le forze afghane gli Stati Uniti automaticamente intervengono. Bilancio tutto in divenire, ma ci sono morti e feriti, è l'ennesimo attacco, il tutto sullo sfondo di quei colloqui intragovernativi, intra-afghani per meglio dire, tra talebani e Kabul, che sembrano francamente non lasciare grandi spiragli per il futuro del paese. E proseguiremo poi il nostro viaggio, lo stiamo facendo in questi giorni qui a Nessun Luogo Lontano, nei paesi particolarmente interessati o toccati dalle elezioni statunitensi. Andiamo lì, proviamo a metterci gli occhiali del luogo. Oggi useremo le lenti afghane per capire come governo di Kabul, società civile ma anche i talebani stanno guardando all'importante appuntamento del 3 novembre. 349-238-6666 per voi, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci riporta in Nagorno-Karabakh, perché non smettono i combattimenti a dispetto di quel accordo che era stato raggiunto a Mosca tra Armenia e Azerbaigian. Ancora una volta ribadiamo quella che è l'estrema opacità delle statistiche che arrivano, statistiche ufficiali dal campo di battaglia. Baku per esempio non ha mai confermato il numero dei suoi morti in guerra. Da parte sua Yerevan ha detto di aver ucciso o ferito 5.000 membri del personale azero e sostenendo di aver perso solo 500 soldati. L'Azerbaigian invece da parte sua stima che il numero reale di vittime armene sia di gran lunga più alto. Quindi ancora una volta in un conflitto come questo nel 2020, in cui l'accesso ai giornalisti non è esattamente facile, sono pochi reporter sul campo, a farla da padrone è l'arma forse più potente, che è la propaganda. E poi torniamo in Nigeria, ne abbiamo parlato ieri facendovi sentire in esclusiva qui a Nessun Luogo Lontano le voci dei manifestanti. Ricorderete la voce di quella videomaker che dall'aeroporto di Lagos, mentre la folla faceva sentire la sua voce, ci raccontava quello che stava accadendo. L'hashtag di tendenza in Nigeria negli ultimi giorni è End SARS, niente a che vedere con qualche virus. SARS era, dobbiamo usare il passato, era un'unità speciale della polizia nigeriana che si occupava proprio di rapine, l'unità antirapine della polizia, che si è macchiata, secondo molte denunce da parte dei cittadini ma anche di organizzazioni che si battono per il rispetto dei diritti umani, di violenze, di uccisioni indiscriminate e di tutto ciò che non dovrebbe farsi carico una forza di polizia. Il presidente Buhari ha così deciso di sciogliere questo corpo di polizia. Il problema sollevato dai manifestanti è che primo, nessun poliziotto che si è macchiato di queste nefandezze per il momento è incriminato e pare finirà alla sbarra. Secondo, l'unità è stata sì dissolta, ma questi agenti andranno a lavorare in altre unità sempre delle forze di sicurezza nigeriane, con il risultato che quei poliziotti che si sono macchiati di quelle violenze continueranno a stare in strada. A proposito di violenze, giusto dopo il nostro collegamento da Lagos di ieri, secondo molti testimoni la polizia avrebbe aperto il fuoco sui manifestanti e il bilancio ancora è tutto da vedere. La notizia però, e l'aggiornamento è questo, arriva dallo stato di Rivers, siamo nel sud della Nigeria, dove il governatore ha vietato qualsiasi tipo di manifestazione. Amnesty International è sugli scudi, dice che il governatore non ha alcuna autorità per vietare manifestazioni pacifiche. E purtroppo ci avevamo giusto visto giusto ieri e vi raccontavamo di come questa protesta potesse assumere, sembra che lo stia facendo, contorni molto molto più ampi, e abbiamo il vaghissimo sospetto che potrebbe essere una nuova, non dico primavera perché forse è eccessivo visto poi come sono andate le altre primavere arabe, ma un nuovo movimento per la società nigeriana, e naturalmente ve ne daremo conto nelle prossime puntate. Poi negli Stati Uniti, mentre la CNN manda in diretta quella che è la lunghissima maratona di Amy Coney Barrett, la giudice che dovrebbe entrare alla Corte Suprema su suggerimento, su nomina di Donald Trump, la Coney Barrett sta reggendo il fuoco di fila dei vari senatori della Commissione Giustizia che la stanno tartassando per capire se è la figura adatta a ricoprire quell'incarico. Dicevo, mentre tutto ciò accade nell'aula della Commissione Giustizia del Senato americano, intanto Trump ha avuto il suo secondo tampone negativo e quindi è ufficialmente guarito dall'infezione Covid-19, e il presidente ha dato questo annuncio, l'ha dato il suo staff medico mentre si imbarcava sull'Air Force One per andare in Florida, stato chiave, lo abbiamo ricordato tante volte, per l'elezione del 3 settembre. Ha fatto dichiarazioni nel suo stile: sono immune, mi sento forte, vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso, eccetera, così davanti ai suoi sostenitori. E quindi Trump adesso cercherà evidentemente di recuperare il tempo perduto di fronte a un Biden che sembra sempre più affaticato anche fisicamente dalla lunga campagna che sta facendo. D'accanto suo Trump invece sembra, in entrambi i casi usiamo assolutamente questo verbo, sembra godere di ottima salute. Sondaggi che vanno sempre presi con le molle. Ce n'è uno condotto dal Siena College per conto del New York Times: Biden sarebbe avanti in Michigan più 8% e Wisconsin più 10%. Sono quei due stati che nel 2016 Donald Trump riuscì a strappare magicamente ai democratici e che decretarono in qualche modo anche la sua vittoria. Infine, l'ultimo dossier ci porta ancora una volta in Turchia, non tanto per parlarvi, ne abbiamo parlato tante volte e torneremo ad aggiornarvi, di quelle che sono le abbiamo definite in tanti modi, gli appetiti di Erdogan che si fanno plasticamente corpo in una nave per l'esplorazione nel Mediterraneo, le mani che si allungano in Libia, in Somalia, nel Caucaso. No, questa volta la longa manus del presidente Erdogan e del suo apparato agisce in territorio turco, perché vi è stata poche ore fa una nuova maxi operazione che ha portato all'arresto di circa 100 militari, e l'accusa per tutti era di fare parte ancora una volta della presunta rete golpista legata a Fethullah Gülen, lo sapete, l'ex amico, ora nemico acerrimo in esilio negli Stati Uniti. A lui si dovrebbe, nelle opinioni, nelle quelle che sono le risultanze delle lunghe indagini fatte dai turchi, il tentativo di colpo di Stato avvenuto qualche anno fa. Vi sarebbero anche altri ufficiali, nonché membri dell'aviazione. I blitz sono stati condotti dalla procura di Smirne, avviati però in 25 province. Siamo alle solite, retate in grande stile, come la Turchia, l'apparato giudiziario turco ci ha abituato. Tutte queste notizie arrivano dall'agenzia di Stato turca Anadolu. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, questi erano i nostri dossier internazionali, spunti, fatti e notizie che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso però andiamo a Helmand, a Lashkargar, sud dell'Afghanistan, dove, come vi dicevo, da domenica infuriano i combattimenti tra talebani e forze di sicurezza afghane.
Da domenica le carovane sulla strada AH1 diretta a Kandahar si sono moltiplicate. Auto con a bordo intere famiglie, trattori e carri carichi di beni di prima necessità e masserizie, perfino moto con 3 passeggeri. Sono almeno 1500 le famiglie in fuga dai dintorni di Lashkargah, la capitale della provincia di Helmand, nel sud dell'Afghanistan. Puntuali come ogni autunno, i talebani tornano ad attaccare prima dell'arrivo dell'inverno, che rende impossibili gli spostamenti nella zona. I primi colpi di Kalashnikov si sparano domenica mattina. I Taliban attaccano la stazione di polizia del distretto 4 a nord della città, uccidono gli agenti delle forze di sicurezza afghane e simultaneamente prendono il controllo di tutti i checkpoint dislocati sulla statale 601, avamposti del governo afghano in prima linea davanti ai territori controllati dai mullah. La situazione precipita ieri, lunedì. Si spara nelle cittadine che circondano Lashkargah, come Nawa o Nadali, e i combattimenti arrivano fino alla zona est della città. La paura serpeggia tra la popolazione. Si sparge la voce che i Taliban stiano per riprendere la città. L'esercito afghano respinge una prima ondata, poi indietreggia, poi torna all'attacco. Gli ospedali si riempiono di morti e feriti. Decollano i droni americani. L'esercito USA, che dovrebbe ridurre la presenza in Afghanistan, colpisce i Taliban con attacchi mirati. Si intrecciano telefonate e comunicati sull'asse Doha-Washington-Kabul. A Doha, in Qatar, dove i negoziati in corso da febbraio sono in stallo. A Washington, dove il Pentagono e il Dipartimento di Stato devono decidere come tutelare il governo afghano. E a Kabul, dove il governo legittimo teme una nuova guerra. Nessuno ha ancora una soluzione. Gli sfollati in fuga sulla strada AH1, intanto, aumentano.
Questo è quello che è accaduto nelle ultime ore nell'importante provincia meridionale dell'Afghanistan, Helmand, toccata anche la capitale, Lashkargah. Allora proviamo ad andarci, lo facciamo con Emanuele Nannini, responsabile area emergenza, ufficio programmi umanitari di Emergency, che proprio a Lashkargah ha una struttura sanitaria. Emanuele Nannini, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano.
Salve.
Allora, Nannini, qual è la situazione nell'ospedale di Lashkargah? Che tipo di feriti state ricevendo?
Abbiamo passato due giorni abbastanza intensi con bombardamenti che si avvicinavano sempre più verso la città e l'ospedale, il nostro ospedale. La mattinata è stata abbastanza tranquilla, ma proprio da pochi minuti, da circa un'ora, sono ricominciati i bombardamenti.
La voce che state ascoltando, anche con un certo ritardo, ce ne scusiamo, ma spesso il collegamento con l'Afghanistan propone quei 2-3 secondi ai noi di ritardo. Dicevo, la voce è quella di Emanuele Nannini, responsabile area emergenza, ufficio programmi umanitari di Emergency. Dal 2004, se non erro, siete presenti proprio in quella località. Ci può dire qualcosa di più sul bilancio delle vittime, dei feriti dal vostro punto di vista? Perché state ricevendo, immagino, continuamente quelle che sono state per le persone colpite.
Sì, nelle ultime 24 ore abbiamo ricevuto più di 40 pazienti, che sono abbondantemente più del doppio dei pazienti che riceviamo in un giorno normale nella città di Lashkargah. Tutti i feriti di guerra, selezionati tra quelli più gravi, perché appunto l'ospedale sta iniziando a essere pieno e in sofferenza visto l'afflusso dei pazienti, e stiamo cercando di selezionare i pazienti più gravi, quelli che sono in pericolo di vita, e riferiamo invece i pazienti con ferite minori proprio per problemi di spazio sulle strutture pubbliche. Il dubbio che ovviamente abbiamo è quanto si protrarranno questi combattimenti e quanto l'ospedale riuscirà a reggere l'influsso dei pazienti. Speravamo che dopo le dichiarazioni di questa mattina i combattimenti fossero in diminuzione, ma appunto da circa un'oretta abbiamo iniziato di nuovo a sentire forti bombardamenti, siamo abbastanza preoccupati per la notte.
Preoccupazione assolutamente condivisibile. Emanuele Nannini vi sta parlando dall'Afghanistan, è responsabile area emergenza dell'ufficio programmi umanitari di emergency. Lì lavorate dal 2004 con una struttura sanitaria. Nelle parole di Nannini, ancora una volta la vulnerabilità, la fragilità enorme di questo paese. Le strutture sanitarie afghane non sono in grado di reggere l'impatto di combattimenti così aspri. L'esito sui civili è devastante. Abbiamo raccontato di come molti civili siano in fuga. Sta continuando la fuga, Emanuele Nannini? Qual è la situazione al momento nella città per i civili che sono stretti sostanzialmente tra le due parti che stanno combattendo?
Sì, intanto mi preme ricordare che purtroppo in Afghanistan, ma soprattutto nella provincia di Helmand, questa è più o meno una costante da tanti anni. Io ricordo già nel 2008 combattimenti molto simili che poi si sono ripetuti abbastanza ciclicamente. E noi mensilmente riceviamo più di 200 pazienti nell'ospedale di Lashkarga, di cui più circa il 25% sono donne o bambini, perciò chiaramente civili. La situazione è quella di una popolazione stremata, ormai vessata da questi combattimenti da tanti anni, che ogni volta che si ritrova in mezzo a questi bombardamenti e a missili che gli piovono sulla testa, sono costretti a muoversi in continuazione. Tornando nei loro villaggi, trovano le case distrutte, devono continuare a ricostruirle, a rimettere in piedi la loro vita per quello che possa rimanere. È girata la foto, il video di un signore anziano che ha perso tutta la sua famiglia nei bombardamenti di ieri, e questo è solo uno dei tanti volti che noi purtroppo siamo costretti a vedere in ospedale, vedere famiglie completamente distrutte da una guerra che purtroppo non ha fine. L'impatto della guerra è il primo che si vede, quello dei bombardamenti e il rumore che creano anche da un punto di vista mediatico, ma purtroppo la sofferenza, certo, di chi sopravvive continua molto nel tempo, dover ricostruire, dover piangere e seppellire i propri cari.
E io ringrazio tantissimo Emanuele Nannini, responsabile area emergenza, ufficio programmi umanitari di emergency, per aver dato profondità all'immagine che vi abbiamo restituito in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Certo, la notizia è la ripresa degli scontri, ma Emanuele Nannini sottolineava la benefica eredità che ormai decenni di guerra nel paese stanno lasciando sulla popolazione civile. Emanuele, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e un enorme in bocca al lupo.
Grazie mille.
Non soltanto l'Helmand e Lashkarga, il capoluogo, è evidentemente nel mirino dei talebani. Come vi raccontavamo all'inizio di questa lunga pagina di Nessun Luogo Lontano, l'avvicinarsi dell'inverno rende impellente per chi agisce sul campo guadagnare le posizioni, eventualmente poi prepararsi a mantenerle per l'inverno afghano, che sa essere estremamente rigido. E nel frattempo cosa fa la diplomazia? Come si muove la comunità internazionale e soprattutto che cosa accadrà? Facciamo un passo indietro, perché lo scorso 7 ottobre il presidente Donald Trump, spiazzando anche lo stesso Pentagono, aveva twittato che i militari statunitensi se ne sarebbero tornati a casa entro Natale. Il Pentagono poi si era rifiutato di commentare ulteriormente. Aggiungo un altro tassello. Da parte sua, e credo di non sbagliarmi, addirittura il segretario generale della NATO aveva aggiunto che in caso di ritiro statunitense anche le truppe NATO si sarebbero potute ritirare contestualmente, il che crea evidentemente e potenzialmente un gigantesco vuoto che verrà riempito da chi? Questa è la grande domanda. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative in Afghanistan proprio per la NATO e già ambasciatore italiano in Pakistan, quindi come dire estrema conoscenza e competenza sia dell'arte diplomatica che del territorio. Ambasciatore Pontecorvo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e ai ascoltatori.
Ambasciatore, la sorprende e la preoccupa questa recrudescenza in Helmand, oppure, come diceva Nannini di Emergency, ci abbiamo fatto ai noi il callo? In quella regione si continua a combattere da tempo.
No, guardi, il livello della violenza, come stiamo dicendo da tempo, è troppo alto. È assolutamente inaccettabile ed è generalmente avviata dai talebani. E mette in pericolo il processo di pace per il livello altissimo di violenza che si sta registrando nelle ultime settimane.
Ambasciatore, perché secondo lei i talebani hanno innalzato così tanto il livello dello scontro? Hanno ottenuto una vittoria con il dialogo con gli Stati Uniti, ricordiamo, ritiro delle truppe statunitense, in cambio non più ombrello protettivo per gruppi jihadisti e pace fu. E adesso però, quando è ora di parlarsi con Kabul, ritornano a sparare. Perché secondo lei?
Perché è una pratica dei talebani, nel senso che ritengono che le vittorie sul campo, sempre che vittorie siano, ma comunque l'alto livello di violenza li mette in una posizione negoziale più forte.
Le parole di Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative in Afghanistan, proprio per la NATO, già ambasciatore italiano in Pakistan. Ambasciatore, se le truppe statunitensi si ritireranno, e a questo punto forse è anzitempo, vediamo se Donald Trump sarà più chiaro nelle prossime settimane, e la NATO che cosa farà? Seguirà le orme statunitensi oppure provvederà a colmare in parte il vuoto che inevitabilmente si andrà a creare?
Lei stesso ha citato le dichiarazioni del segretario generale della NATO ed è la linea NATO è chiarissima. Siamo entrati insieme, stiamo aggiustando il livello delle forze insieme proprio per accompagnare il processo di pace e usciremo insieme.
State ascoltando la voce di Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative Afghanistan per la NATO, però siccome è stato ambasciatore italiano in Pakistan ho una domanda in proposito. Non è che qualcuno a Islamabad si sta fregando le mani pensando al ritiro del contingente statunitense?
Guardi, non credo proprio, perché un ritiro disordinato, per così dire, e non concordato apre un vuoto, quel vuoto di sicurezza di cui lei stava parlando, e che non è nell'interesse di nessuno, principalmente, certamente non di Pakistan.
Se la sente di sfregare la sfera di cristallo, ambasciatore, mi descrive l'Afghanistan fra 10 anni, come lo vede?
Guardi, fra 10 anni io mi auguro che sia un paese stabile, musulmano senz'altro, islamico come la sua Costituzione prevede, che ha integrato i talebani in pace con se stesso e con tutta la regione. Un Afghanistan stabile e prospero è nell'interesse di tutti, perché è la cerniera che collega il Caucaso con il sud dell'Asia. Quindi stiamo parlando di Iran, di Pakistan, di India, di Bangladesh e via via poi verso il sud-est asiatico.
Sì.
Quindi è veramente nell'interesse di tutti poter avere una regione interamente stabile che poi ipso facto diventa prospera per le grandi risorse che ci sono, i commerci, eccetera, eccetera.
Questa è la speranza, naturalmente noi da semplici osservatori non resta che accodarci a questo suo tratteggio per il futuro. Avete ascoltato la voce di Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative in Afghanistan per la NATO, già ambasciatore italiano in Pakistan. Grazie mille ambasciatore, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci, a presto.
Allora, un po' di domande, di commenti al 349-238-6666. C'è qualcuno che allude al fatto che il rilascio di alcuni prigionieri talebani potrebbero aver rafforzato proprio la prima linea talebana. E qualcun altro chiede: ma cosa vogliono esattamente i talebani? Risponderemo a tutte queste domande con i prossimi ospiti. Vi anticipo, avremo anche un collega afghano raggiunto da Andrea Macchioni proprio pochi minuti fa da Kabul. Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una puntata interamente dedicata all'Afghanistan e alla recrudescenza di violenza che si sta consumando nella provincia di Helmand. Siamo a sud dell'Afghanistan, lambita, toccata anche il capoluogo, Lashkargah. Nel frattempo vi do conto di una dichiarazione del generale Scott Miller, che comanda sia le forze statunitensi che quelle della NATO in Afghanistan. Ha detto che i talebani devono immediatamente interrompere la loro offensiva in Helmand. nell'Helmand, scusate. E si fa sentire anche la diplomazia statunitense dicendo che questo livello di violenza non è assolutamente coerente con gli accordi di pace siglati a Doha fra Stati Uniti e talebani. Adesso vedremo naturalmente se a queste parole sarà dato un seguito, ma mi sembra che in qualche modo si stiano battendo i pugni sul tavolo. L'avete sentito anche dalla voce dell'ambasciatore Pontecorvo, questo livello di violenza francamente inaccettabile. Torniamo in Afghanistan, lo facciamo con la voce di Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, scrive tra le altre cose sul Manifesto. Giuliano, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno a voi, gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, un po' di domande che arrivano al 349-238-6666. Giuliano, ma come? I talebani raggiungono l'accordo di pace con gli Stati Uniti, si siedono al tavolo, per così dire, con il governo di Kabul, cosa vogliono ancora? L'indipendenza totale? Vogliono sedersi sullo scranno della presidenza afghana e perché sparano ancora?
Beh, sparano perché il fronte negoziale che sta procedendo a Doha in Qatar e quello invece militare sul terreno non procedono necessariamente di pari passo. Anche durante il lungo negoziato tra gli americani e i talebani, che poi ha portato alla firma dell'accordo di Doha dello scorso febbraio per il ritiro delle truppe americane, da una parte si negoziava, dall'altra si faceva la guerra. L'ambasciatore Pontecorvo l'ha ricordato, per i talebani la leva della violenza è una leva fondamentale. Da febbraio scorso gli americani e i talebani non si sono fatti la guerra, o quasi, se non in rare occasioni come questa. Sono invece continuati un po' gli scontri con le forze afghane, che hanno adottato una postura molto più difensiva. Allora i talebani ne hanno approfittato per consolidare i margini di controllo sulle strade, sui distretti, e fin qui hanno evitato gli attacchi alle città. Tranne questa volta sull'Lashkargah, che è il capoluogo appunto della provincia dell'Helmand, io credo per diverse ragioni. La prima è appunto per consolidare ulteriormente, prima della pausa invernale, le proprie posizioni, e poi anche per verificare l'atteggiamento degli Stati Uniti, se davvero gli Stati Uniti, come dicono, sono disposti a continuare a sostenere il governo afghano. L'altra matrice di questa recente escalation nell'Helmand è però deriva proprio dalle fallacie dell'accordo bilaterale tra talebani e americani raggiunto a Doha lo scorso febbraio, perché ho sentito l'ambasciatore Pontecorvo e ho sentito appunto le dichiarazioni del generale Scott Miller che citavi, tutti ripetono il livello di violenza inaccettabile. La verità è che non c'è nessun accordo scritto su quale sia davvero la violenza accettabile secondo quell'accordo. Un accordo un po' equivoco, e già qui, dal fatto che i talebani e gli americani sono usciti da Doha a febbraio con un'idea molto diversa di quale fosse il livello accettabile, anche le conseguenze sul terreno.
Come al solito l'analisi di Giuliano Battiston è particolarmente lucida e incisiva. 349-238-6666, mi aspetto la stessa incisività nei vostri commenti e nelle vostre domande, così come fino adesso avete fatto. Ho un'altra domanda per te, Giuliano. È credibile la promessa che i talebani non offrono più scudo a gruppi jihadisti di varia matrice? Questa era una delle condizioni cardine evidentemente per il ritiro delle truppe statunitensi. Ci credi a questa cosa?
Ma nel corso degli scorsi mesi e anni i talebani si sono sempre più smarcati dall'abbraccio che per loro è stato anche soffocante con Al-Qaeda, con un'organizzazione con la quale hanno avuto rapporti sempre burrascosi, e hanno operato sul terreno anche a fianco, in modo anche se non ufficiale, con le forze governative e quelle americane contro la branca locale dello Stato Islamico. Sono stati fondamentali ad esempio per liberare, per così dire, alcuni distretti della provincia orientale di Nangarhar, che era diventata la roccaforte dello Stato Islamico. E su questo è difficile dire. Credo che tuttavia i talebani, questo è certo, hanno un'agenda tutta locale, tutta nazionale, non hanno obiettivi di natura transnazionale, sono molto diversi dai jihadisti come quelli dello Stato Islamico.
Ecco, guarda Giuliano, con l'ultima frase hai risposto contemporaneamente a due messaggi che arrivavano da due ascoltatori diversi al 349-238-6666. Qualcuno dice resta un mistero quale sia il loro obiettivo comunque, ma l'avete sentito dalle parole di Giuliano Battiston, lo ricordo, giornalista e ricercatore e molto esperto del paese. Sono spesso obiettivi locali, però correggimi se sbaglio, a volte anche la conquista di una provincia, magari di una piantagione di oppio. E così rispondiamo anche a un altro ascoltatore che tirava in ballo anche questo florido mercato che negli ultimi anni francamente non si è certo ridotto. Ti faccio sentire, Giuliano, così lo commettiamo insieme, la voce di Miraka Popal, giornalista di Tolo News, un'emittente all news afghana. E a lui abbiamo chiesto, lo stiamo facendo in questi giorni, che cosa sa il cittadino afghano medio e quanto e con quanta passione sta seguendo la campagna elettorale negli Stati Uniti d'America. Sentiamo insieme.
As you know, the United States is the biggest partner for Afghanistan.
Come sentite, Miraka Popal dice, come è noto, gli Stati Uniti sono il partner principale di Kabul. Qualsiasi evento importante in America ha ripercussioni sulle vite dei cittadini afghani. Quindi sì, gli afghani sono molto attenti alle elezioni del prossimo 3 novembre. Noi di Tolo News, continua Miraka Popal, essendo il gruppo di informazione più grande nel paese, seguiamo da vicino la campagna elettorale con la missione di informare i lettori afghani su chi siano i candidati alla presidenza. E posso garantire che gli afghani sono molto interessati a questo tema. Questa è la voce di Miraka Popal. Torno però da Giuliano Battiston, perché qualche tempo fa uno dei leader talebani ha parlato alla CBS e ha fatto quello che per alcuni forse è stato uno scivolone, non so ai danni di chi in realtà, sostanzialmente un endorsement al presidente statunitense Donald Trump. È ovvio, è stato l'artefice degli accordi di Doha, col fatto che l'amministrazione di Trump si è dovuta smarcare dicendo: noi non accettiamo assolutamente endorsement da parte di questi gruppi armati, lottiamo e lavoriamo per un Afghanistan che sia in pace, sia pacificato. Gli stessi talebani si sono trovati costretti a rettificare: ma no, CBS in realtà ha frainteso le nostre parole. Anche i talebani guardano con interesse le elezioni del 3 novembre, allora?
Beh, le guardano sì, con molto interesse. C'è stata appunto una piccola querela sulla veridicità delle informazioni riportate dall'emittente televisiva. In ogni caso la posizione è chiara: i talebani e Trump si intendono molto, anche perché i due obiettivi, gli obiettivi dei due sono simili. Entrambi vogliono il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. Trump in questo modo, però, diciamo, essendo troppo esplicito e cercando di incassare politicamente l'accordo sul ritiro delle truppe americane, non fa che rafforzare eccessivamente i talebani, che ogni volta che Trump twitta gongolano con soddisfazione. Rimane il fatto che anche la posizione della Casa Bianca, dell'amministrazione Trump, mette nei guai ad esempio il Pentagono e tutti coloro che, come Scott Mill, continuano a ripetere: ma i talebani sono attenti a non eccedere con la violenza. La vera domanda è quella appunto degli ascoltatori sugli obiettivi finali dei talebani. Su questo devo dire che c'è poca chiarezza, perché i dati che abbiamo a disposizione sono molto pochi, è un movimento appunto che non si lascia capire molto facilmente. Dalle dichiarazioni ufficiali loro dicono di volere appunto, diciamo, l'obiettivo è molto molto equivoco, si limitano a dire: vogliamo un paese retto da un sistema veramente islamico, ma poi questa è un'etichetta che va riempita di contenuti. Sono in un passaggio strategico fondamentale, perché per quasi 20 anni hanno ottenuto unità e coesione intorno a un fatto preciso: la resistenza alle truppe di occupazione. Ora si tratta invece di passare dalla resistenza alla proposta e di rinunciare alla violenza, che è costitutiva in qualche modo di questa fase del movimento.
È un gigantesco passaggio anche politico, evidentemente, quello che descrive Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, lo potete leggere sul Manifesto, e ben conosce l'Afghanistan. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano continua il racconto, il viaggio. Siamo partiti da Lashkargar, il capoluogo della provincia di Helmand, dove si combatte almeno da domenica, con bilanci tutti in divenire, tutti da scrivere. Avete sentito le voci degli operatori umanitari impegnati in prima linea, quelle di Emergency, ma non solo. Avete sentito l'ambasciatore Stefano Pontecorvo andare a ribadire quello che è stato il pensiero e ciò che ha detto Stoltenberg, segretario generale della NATO: noi ce ne andiamo quando se ne andranno gli Stati Uniti. Con quali esiti per l'Afghanistan riusciranno le forze di sicurezza afghane, addestrate per lunghi anni, a reggere l'impatto dei talebani? E adesso con Giuliano Battiston stiamo aprendo, ricercatore e giornalista, stiamo aprendo un altro capitolo, che è quello riguardante l'interesse, gli occhi di Kabul posati su Washington. Giuliano, ti faccio sentire ancora una volta la voce di Miraka Popal, perché è interessante andare a capire come la politica afghana, non soltanto i cittadini e i talebani, stiano guardando alle elezioni del 3 novembre. Qual è la preferenza specifica del governo afghano, della politica afghana più in generale nei confronti del futuro presidente? Sentite.
There are two perceptions among the Afghans regarding the US election.
Ci sono due diverse visioni tra gli afghani rispetto alle elezioni statunitensi. Da un lato, molte persone sono convinte che il presidente Trump completerà il ritiro di tutte le truppe dal paese. Dall'altro lato, invece, molti sperano che nel caso di vittoria di Biden, la presenza militare americana venga riconfermata in Afghanistan. Proprio per questa ragione, continua Miraka Popal, giornalista di Tolo News, alcuni credono che il governo di Kabul faccia il tifo, per così dire, per Biden. Altri credono che con Biden presidente ci potrà essere un nuovo e rinnovato impegno in Afghanistan con diversi cambiamenti rispetto alla situazione attuale. Per esempio un nuovo incarico per Zalmay Khalilzad o addirittura una sua rimozione dal ruolo che ricopre rispetto alla politica statunitense in Afghanistan. Questa è la voce di Miraka Popal, Tolo News. Torno invece da Giuliano Battiston per capire se secondo te il bene dell'Afghanistan chiama una riconferma di Donald Trump o una svolta democratica con Joe Biden. E in questo secondo caso, credi davvero che Joe Biden direbbe alle truppe statunitensi: ma sapete cosa c'è? Rimaniamo in Afghanistan altri 10 anni perché non è il momento di lasciare.
Ma credo che la traiettoria strategica ormai sia decisa, indipendentemente da chi verrà eletta alla Casa Bianca il prossimo novembre, che il ritiro sta nelle cose e sta nei dati di fatto. L'intervento militare americano non ha funzionato, la guerra è persa ormai da tempo, ed è anche per questo, a proposito delle percezioni della popolazione afghana verso gli Stati Uniti, che molti sono sospettosi, diffidenti o nutrono un certo disappunto, perché le promesse erano molto alte, le aspettative molto alte, invece la situazione sul terreno, come abbiamo raccontato anche oggi, è ancora drammatica. Ci sono due leve che gli Stati Uniti continuano ad avere per condizionare l'atteggiamento dei talebani e del governo afghano. L'una sono appunto le truppe sul terreno, l'altra i danari. Tu citavi prima le forze di sicurezza afghane, tra polizia e soldati sono circa 300.000 stipendi che finora paga prevalentemente il governo degli Stati Uniti. Ora, la vera preoccupazione degli afghani non è tanto sul ritiro delle truppe, quanto sul fatto che a un ritiro delle truppe corrisponda, come sempre avvenuto nella storia recente, un disimpegno graduale, costante, inevitabile dell'impegno dei donatori internazionali. A fine novembre a Ginevra ci sarà un'importante conferenza internazionale in cui la comunità internazionale appunto dovrà decidere se continuare a finanziare un governo che per ora è stato piuttosto inefficiente, corrotto e più in generale il paese, oppure se tirare i remi in barca.
Sì. Nelle parole di Giuliano Battiston all'orizzonte vengono prefigurate nubi molto molto fosche per l'Afghanistan, quindi francamente Giuliano non ti faccio neanche la domanda che ho fatto a Stefano Bontecorvo, all'ambasciatore della NATO in Afghanistan: come vedi l'Afghanistan tra 10 anni, perché mi sembra molto chiaro che non sei particolarmente ottimista per quel paese che così ben conosci. Però io colgo l'occasione per ringraziarti, augurarti un buon lavoro, Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, firma fra l'altro del Manifesto. Buona giornata e buon lavoro, Giuliano.
Grazie.
Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666. Qualcuno allude al fatto che si continuerà a sparare perché la guerra è business. Qualcun altro dice il vuoto lasciato dal ritiro delle truppe internazionali potrebbe essere riempito dalla Cina, o quantomeno lo pone come domanda dicendo: e la Cina cosa potrebbe fare? Abbiamo ancora tempo per farvi sentire la voce di un afghano, Miraka Popal. È cittadino afghano, ma è anche giornalista, ha questo doppio ruolo, fa parte della società civile, vive sulla sua pelle costantemente l'insicurezza, ma allo stesso tempo prova a raccontarla. L'opinione pubblica afghana è più allineata con un candidato in particolare, quindi Trump o Biden? Questo è quello che Andrea Macchioni gli ha chiesto e ascoltiamo la sua risposta.
As I said, there are two categories of the people in Afghan society. Some
Continua a ribadire che ci sono due categorie di persone tra i cittadini afghani. Molte persone, dice Mira Kapopal, dicono che Mr. Biden sarebbe un buon candidato per l'Afghanistan perché continuerebbe a inviare soldati di sostegno alle forze afghane per combattere il terrorismo. Ma un'altra categoria di persone preferisce Trump e lo ritiene un buon candidato perché Trump intende invece ritirare tutte le truppe americane dall'Afghanistan. Questa categoria rappresenta tutti quelli che sono contrari alla presenza degli Stati Uniti qui in Afghanistan.
Remove all the troops from Afghanistan. This category of the people are the people who are against the US presence here in Afghanistan.
Questa era la voce di Mira Kapopal, Tolo News. Poi c'erano alcuni messaggi particolarmente disfattisti, anche dai toni francamente poco edificanti, che facevano riferimento al disinteresse che dovremmo nutrire per l'Afghanistan, che si arrangino da soli. Questa è una delle frasi che ho letto davanti a me, allo schermo che ripropone i vostri messaggi. Beh, 54 soldati italiani sono morti, giusto per dirne una. C'è il traffico di oppio, ci sono profughi afghani che da decenni attraversano mezzo mondo e ce li ritroviamo, per esempio, sulle nostre coste. Questo giusto per dire alcuni dei motivi. È stata data protezione al Qaeda, è stata data protezione allo Stato Islamico. Forse non dovrei nemmeno continuare così. Anzi, sapete cosa vi dico? Me ne vado.
You're fired. You're fired. You're fired.
Non prima di avervi ringraziato per essere stati all'ascolto, non prima di aver ringraziato la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è domani, ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.